Buongiorno carissimi. Allora, io stamattina voglio raccontarvi una bella storia. Chi l'ha detto che al culto ci si annoia? Dio non è noioso. Se qualche volta al culto ti annoi, non è colpa di Dio. C'è qualcun altro. E allora, personaggi ed interpreti, tre uomini. Vediamo se siete bravi. Piccolo, affezionato e umile. Volete un assist? Un servo di Dio, un padrone e uno schiavo. Un apostolo, un padrone e uno schiavo. Oh, Paolo, Filemone e Onesimo. Paolo è l'apostolo, Filemone è il padrone e Onesimo è lo schiavo. Ce l'abbiamo i nomi allora? È fissato bene? Ok. Allora leggiamo insieme l'epistola di Paolo a Filemone, che è una, diciamo, è un'epistola, diciamo che più che una lettera è una cartolina, perché è veramente piccola, molto molto breve, e quindi possiamo leggerla agevolmente tutta quanta. Siete pronti? Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Appia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio continuamente il mio Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. E infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché invece tua mi servisse nelle catene che porta a motivo del Vangelo, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua azione, buona azione, non fosse forzata ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglielo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto, ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io Paolo lo scrivo di mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore, rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quello che ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta, così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. La storia è chiara, è vero, uno schiavo, come si chiama lo schiavo? Vedete che c'è qualche disaccordo, si chiama Onesimo, ok, uno schiavo che scappa via dalla casa del padrone. Chi era il padrone? Meno male, vai. Stiamo imparando. Scappa via perché? Perché l'ha combinata grossa, evidentemente deve aver rubato. Scappa e va molto lontano, addirittura lui arriva a Roma, dove fa un incontro lì a Roma, è vero? Allora già se pensiamo a questo viaggio siamo di fronte a un miracolo. Perché? Perché per una persona normale, questo era un viaggio estremamente impegnativo dal punto di vista economico, perché ci volevano molti soldi, dal punto di vista della fatica e del tempo, chissà quanti giorni ci volevano per arrivare lì a Roma, dove in effetti lui è arrivato, ma soprattutto perché comportava dei rischi enormi. E viaggiare a quel tempo non era come adesso, Lì, quando facevi un viaggio, sapevi se partivi, ma non sapevi se rientravi, perché c'erano briganti sulla strada, era veramente terribile. Questo per una persona normale, ma per uno schiavo, chi è lo schiavo? Onesimo. Ma per uno schiavo era ancora peggio, perché lo schiavo era timbrato, no? Lo schiavo tu lo riconoscevi. E lo schiavo era una preda molto ambita, perché se tu ti venivi in possesso di uno schiavo avevi un capitale, lo potevi rivendere al mercato o lo potevi usare come uno strumento per te, uno strumento personale. Allora, questo schiavo si chiamava Onesimo, che dal greco significa utile. Chissà chi l'avrà chiamato così, no? Allora, noi sappiamo che gli schiavi a quel tempo, insieme alle donne, occupavano il gradino più basso della società. Pensate, gli schiavi non erano delle persone, ma delle cose. Lo schiavo era un oggetto, uno strumento, un arnese da lavoro, come il trattore, come la pala, la zappa, la carriola, così. Questo era lo schiavo, ti serviva per compiere delle cose necessarie. Per te lo schiavo non aveva alcun diritto, nessun diritto, neanche sulla propria vita. La vita non gli apparteneva, chi apparteneva al padrone. Pensate che le donne schiave, quando partorivano dei figli, dovevano darli al padrone, non erano i loro figli, erano i figli del padrone. Giusto per ricordarci un attimino il contesto, no? Ora, noi non sappiamo se questo Onesimo fu acquistato al mercato o se nacque in casa del suo padrone, di Filemone. È vero, ma è verosimile che sia stato proprio Filemone a dargli quel nome. Dice, tu ti chiamerai utile, perché mi sarai molto utile. Sicuramente per un tempo sarà stato utile, è vero, al suo padrone. Però, ironia della sorte, questo utile a un certo punto diventa disutile. È vero, diventa inutile. Perché? Perché combina veramente un guaio grosso, scappa via, è vero, dal suo padrone. A quel punto Filemone aveva subito un grave danno economico, perché qualcosa, attenzione, non qualcuno, qualcosa gli era stato tolto. È vero, era stato defraudato, derubato. E quindi a quel punto Filemone, secondo i canoni del tempo, aveva diritto di vita o di morte sul suo schiavo. Quindi se l'avesse riacciuffato avrebbe potuto ucciderlo, ok? Ma Onesimo è riuscito a scappare e addirittura da Colosse, perché lui faceva parte della chiesa dei Colossesi, da Colosse lui arriva fino a Roma, per darvi un'idea. Quindi Colosse si trovava in quella che attualmente, diciamo, generalmente parlando, la Turchia. Quindi è come fare un viaggio da Istanbul fino a Roma. Allora voi immaginate un viaggio 2000 anni fa, già oggi fare un viaggio per Istanbul, cioè non vi dico, ok? Ma 2000 anni fa arrivare da Istanbul a Roma, insomma, ragazzi, ce ne voleva. Però Onesimo riesce ad arrivare a Roma. E chi ti incontra là? L'altro personaggio, l'apostolo Paolo. L'apostolo Paolo, che ci faceva a Roma Paolo? Sapete, Paolo aveva uno sport, lui saltava da una prigione all'altra, aveva proprio una collezione, cioè aveva il libro con le collezioni di tutte le prigioni, no? Prigioniero per Gesù, lui era prigioniero per Gesù. Però il tipo di prigionia a cui era stato sottoposto era abbastanza light. Vi leggo solo due versetti da Atti, dall'ultimo capitolo degli Atti, Atti capitolo 28, ve lo leggo io, state tranquilli. Ecco, nel verso 16 dice, quando entrammo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Quindi Paolo aveva l'appartamento per conto suo e c'aveva pure la guardia del corpo. Pensate un po'. E cosa faceva in questo appartamento Paolo? Allora, è scritto nel verso 23, sentite qua, è fortissimo. Avendogli fissato un giorno, vennero a lui, cioè vennero a Paolo, nel suo alloggio in gran numero, quindi doveva essere anche un alloggio grande, no? Ed egli dalla mattina alla sera annunciava loro il regno di Dio. rendendo testimonianze e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè, per mezzo dei profeti, di persuaderli riguardo a Gesù. Questo faceva Paolo, dalla mattina alla sera, dalla sera al mattino, ok? E aveva un uditorio molto grande. Arriva in questo uditorio anche lo schiavo, Onesimo, e chiaramente si converte e Paolo gli programma un percorso di discepolato personalizzato. Pensate, fare una scuola di discepolato con l'Apostolo Paolo, che privilegio, è vero? Ma l'Apostolo Paolo, ragazzi, era tosto, lo vedremo, era molto tosto. A un certo punto nel discepolato c'è un non negotiable, si dice in inglese, no? È qualcosa che non puoi negoziare, si chiama ravvedimento. Un vero discepolo deve potersi ravvedere. E quindi Paolo un giorno sicuramente avrà chiamato Filemone e avrà detto: caro Filemone, bellissima, hai dato la tua vita a Gesù, per adesso se vuoi essere un bravo discepolo devi tornare dal tuo padrone e regolare la tua situazione. Devi restituire quello che hai rubato e devi sottometterti al tuo padrone. No, io non torno. Quello mi ammazza. Non ti preoccupare, ci penso io, dice Paolo. Scriverò una lettera al tuo padrone e vedrai che lui ti riceverà. È vero? Allora, vedete come lo Spirito Santo utilizza questa situazione di crisi per ispirare un libro del Nuovo Testamento. Perché è lì che Paolo, spinto dallo Spirito, prende la penna e scrive quella che noi possiamo chiamare l'unica lettera privata del Nuovo Testamento. È vero? Era una lettera da individuo a individuo, la lettera da Paolo a Filemone. Attenzione, non da Paolo a una chiesa. Paolo aveva scritto a diverse chiese, ai Colossesi, ai Romani, agli Efesini, è vero? Ai Corinzi, è vero, ma qui sta scrivendo a un individuo, sta scrivendo a Filemone, ok? Quindi è una lettera privata, personale. Ora però, per essere una lettera privata ci sono delle anomalie che io ho riscontrato, no? Per esempio nel verso 1, da che cosa è composto una lettera? Da tre elementi: il mittente, cioè chi scrive, il destinatario, cioè chi riceve la lettera, e il contenuto della lettera, no? Ok? Allora, noi vediamo che ci sono delle cose strane in tutti e tre questi elementi dell'epistola a Filemone, perché nel mittente Paolo, come avrebbe dovuto essere il mittente? Paolo, è Paolo che scrive, via dei fori imperiali, Roma, questo è il mittente, ok? Solo il nome di Paolo. Invece noi vediamo che Paolo nel primo versetto dice: Paolo prigioniero di Cristo Gesù e il fratello Timoteo a Filemone. Ora dimmi tu, cioè scusa, è una lettera privata, noi vedremo che è molto delicata questa lettera. E Paolo include nel mittente un'altra persona, che ci azzecca Timoteo, cioè quasi come se fosse coautore di questo scritto, no? Ebbene, noi potremmo pensare, sicuramente Timoteo sarà stato là con Paolo a Roma, avrà preso parte anche all'attività di Paolo evangelistica, no? Avrà anche discepolato Timoteo, avrà preso parte al discepolato di Onesimo, è vero? Quindi sarà stato a conoscenza di quello che Onesimo aveva fatto, eccetera, eccetera. Però, detto questo, ma che c'entra Timoteo nel mittente di questa lettera? Paolo deve aver avuto un motivo speciale per includerlo. Quale? Allora, io credo che nelle intenzioni di Paolo, ecco, Filemone doveva sapere che qualcun altro, in questo caso Timoteo, era a conoscenza di quello che lui, Paolo, stava chiedendo a Filemone in questa lettera. Devi sapere che quello che ti sto chiedendo, caro Filemone, lo sa anche Timoteo. Ma non è tutto, perché c'è un'anomalia anche nell'indirizzo della lettera, i destinatari. È vero, Paolo non menziona soltanto Filemone, perché il destinatario chi era? Filemone, via dei Colossesi numero 5, Colosse. E invece lui non menziona soltanto Filemone. Lui dice Paolo e Timoteo a chi? A Filemone, però non c'è il punto, c'è la virgola. A Filemone, virgola, alla sorella Appfia, virgola, ad Archippo, virgola. Allora alcuni dicono, vabbè dai, scusa, Appfia probabilmente è possibile, era la moglie di Filemone, Archippo sarà stato il figlio, ok, ma dopo non c'è il punto, c'è un'altra virgola, e dopo la virgola è scritta alla chiesa che si riunisce a casa tua. E poi sentite cosa aggiunge nel verso 3, grazia a voi, non dice grazia a te, era una lettera personale, a Filemone, grazia a voi e pace da Dio, ma scusa, ma è una lettera personale o no? È privata questa lettera? Allora a questo punto dobbiamo chiederci quale fosse l'intenzione di Paolo. Quella lettera, cosa voleva Paolo? Che Filemone la leggesse nelle sue stanze private o che la leggesse davanti a tutta la Chiesa? Se osserviamo bene, qui Paolo fa delle scelte precise, lui usa un linguaggio diretto, come se stesse parlando non a Filemone, ma alla Chiesa, dice «grazia a voi». Non è che dice, caro Filemone, salutami la Chiesa, di loro che prego per voi, di loro che la grazia del Signore è su di voi. No, no, lui dice, grazia a voi, lo dice all'inizio, nel verso 3, ma lo dice anche alla fine, nel verso 25. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Allora, qui c'è una cosa importante che dobbiamo osservare. L'uso dei pronomi. Perché la lettera di Filemone è scritta secondo delle regole grammaticali, è parola di Dio, quindi ha un aspetto umano, c'è la grammatica, no? Paolo struttura questa brevissima lettera in un modo molto speciale, all'inizio e alla fine, cioè due versetti sono, il verso 3 e il verso 25, all'inizio e alla fine si rivolge alla Chiesa, usando la seconda persona plurale, voi. Tutta la lettera però, cioè dal verso 4 fino al verso 24, lui parla a Filemone usando la seconda singolare, tu. Perché? Andiamo a vedere, voglio darvi un esempio, no? Allora, verso 3, grazia a voi, Chiesa, e pace da Dio nostro Padre. Verso 25, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Quindi qui Paolo a chi sta parlando? Alla Chiesa. Però tutto il resto della lettera, vi faccio qualche esempio qua e là. Per esempio nel verso 4 dice io ringrazio continuamente il mio Dio ricordandomi di te, Filemone, perché ho sentito parlare dell'amore e della fede che tu hai. O verso 7, ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Verso 9, preferisco fare appello al tuo amore. Verso 10, ti prego per mio figlio. Verso 12, te lo rimando. Verso 14, non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso. Verso 15 ancora, perché tu lo riavessi per sempre. È vero, verso 18, se ti ha fatto qualcosa a debito a me, eccetera, eccetera. Dunque, vedete, è molto chiaro, la lettera è a Filemone, però lui parla alla Chiesa. Perché? Ebbene, abbiamo detto, nelle intenzioni di Paolo, Filemone doveva sapere che qualcun altro, in questo caso non solo Timoteo, ma la Chiesa intera, era a conoscenza, era testimone della richiesta che Paolo stava inoltrando a Filemone. Allora sembra chiarissimo che, secondo Paolo, questa lettera privata, doveva essere letta non di nascosto, ma davanti a tutti. Ma che strano. Tu immagina un po', è come se qualcuno ti scrivesse qualcosa di molto intimo, delicato, personale, e poi ti imponesse di leggerlo in pubblico. Lo faresti? Ehi. Allora eccoci alla domanda da 100 milioni. Perché mai Paolo coinvolge tutta questa marea di persone in una lettera così delicata, così intima? Ve lo dirò nel mese di aprile. No, volevo vedere se eravate svegli ancora. No, è molto semplice. La risposta è molto semplice. Paolo vuole fare pressione su Filemone. Lo vuole spingere. Se noi leggiamo bene questa lettera nella profondità, noi vediamo che questa lettera ha un tono pressante, insistente, incalzante, oserei quasi dire ai limiti della manipolazione. È vero? Andiamo a vedere come Paolo presenta questa richiesta. Ricordiamoci perché Paolo sta scrivendo questa lettera: per intercedere, perché Filemone possa accogliere il suo schiavo ribelle. È vero? Allora andiamo a vedere come Paolo presenta la sua richiesta. Quindi ritorniamo in Filemone. Allora all'inizio ci sono i ringraziamenti di rito in tutte le lettere. Paolo, generalmente, quasi in tutte le lettere, lui fa dei complimenti al destinatario, no? Quindi qua fa dei complimenti a Filemone, dice: io mi ricordo di te, ho sentito parlare dell'amore, della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi, è vero? Ho sentito parlare anche che per opera tua il cuore dei santi è stato confortato, quindi gli sta dicendo: tu sei un uomo di Dio, tu sei un uomo di fede, tu sei un uomo di amore, sei conosciuto nella Chiesa di Gesù Cristo, è vero, non solo lì a Colosse, ma ti conoscono anche qui a Roma, è vero, quindi gli fa questi complimenti, ok? E poi viene al dunque, dal verso 8 in poi, dice: detto questo, che sei un uomo di Dio, sei un uomo di amore, un uomo di fede, ecco, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che devi fare, preferisco fare appello al tuo amore. Allora qui Paolo sta mettendo subito in chiaro una cosa. Lui mette in chiaro che chi parla è l'apostolo Paolo, un uomo che aveva molta libertà, come lo dice, in Cristo, no? Dice: guarda che io come apostolo potrei, senza fronzoli, potrei dirti: devi fare così e tu lo dovresti fare. È vero. Però io preferisco fare appello al tuo amore. Perché? Beh, perché tu sei un uomo di fede, sei un uomo di amore, sei un uomo conosciuto, sei un uomo di Dio. È vero, non c'è bisogno che usi la mia autorità. È vero. Mi appello al tuo amore, mi appello alla tua fede. Qui dunque non è l'apostolo che ti comanda. Qui c'è il vecchio Paolo. Il vecchio Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Faccio appello al tuo amore. La richiesta nel verso 10. Ti prego per mio figlio, che ho generato mentre ero in catene. Ti prego per Onesimo. Notate qui l'enfasi. Chi era Onesimo agli occhi di Filemone? Era il suo schiavo. Ma chi era Onesimo agli occhi di Paolo? Era suo figlio. Quindi Paolo sta dicendo: ti sto mandando mio figlio. Se tu rifiuti mio figlio, stai rifiutando me. Non è il tuo schiavo, è mio figlio. Verso 12. Dice: un tempo era inutile a te, ma ora è utile a te e a me. Sta facendo tutto lui, Paolo. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. Allora vedete che qui Paolo alza un po' il livello, no? Io ti sto mandando il mio cuore, te lo mando. Avrei voluto tenerlo con me perché al posto tuo mi servisse nella catena che porto a motivo del Vangelo. Però ti faccio un favore, va, te lo mando. Qui Paolo sta dicendo una cosa molto forte. Io sono in prigione per Cristo. Qui a servirmi avresti dovuto esserci tu, però c'è stato Onesimo. Allora io mi privo di lui, faccio un sacrificio, te lo rimando, anche se mi è molto utile, mi sarebbe utile tenerlo qua, Onesimo, utile, no? Te lo rimando, non ho voluto tenerlo qua perché non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso. Mi fa quasi sorridere questo, no? Perché la tua buona azione non fosse forzata ma volontaria, insomma, la faccia della buona azione, no? Paolo gli sta facendo una pressione fortissima, no? Dice, forse proprio per questo è stato lontano da te per un tempo. Lontano da te per un tempo, che cosa vuol dire? Ha rubato e se n'è scappato. Però Paolo, vedete, usa un eufemismo, è vero? Mette la cosa in questi termini. È stato da te lontano per un tempo perché c'era uno scopo, c'era un disegno divino. E quindi sta spiritualizzando quello che per Filemone era una tragedia, no? Dice, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te. Sta facendo tutto lui, Paolo, è vero? Sta dicendo, allora voi provate a immaginare Filemone mentre legge questa lettera, no? Filemone che era arrabbiato nero perché era stato defraudato dal suo schiavo, è vero? Dice, ma come molto più caro a me? In che senso, Paolo? Che cosa intendi? Ecco, allora a questo punto lui dice chissà che cosa scriverà dopo. Infatti nel verso 17 cosa fa Paolo? Alza l'asticella. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Ragazzi, cosa vuol dire questo? Se tu non accogli Filemone, Onesimo, non siamo più in comunione, io e te. Non c'è più coinonia. Abbiamo rotto le nostre relazioni. Alla faccia della buona azione volontaria. Se ti ha fatto qualcosa, qualche torto, se ti ha fatto qualche torto, ma è certo che gliel'ha fatto, ha voglia, ha rubato. Se ti ha fatto qualcosa però, che pensi mi? Dillo a me. O ti deve qualcosa, addebitalo a me. È vero? Io Paolo, guarda, lo scrivo di mia propria mano, perché generalmente era l'amanuense che scriveva, no? Dice però guarda, questo qua, vedi la mia calligrafia, lo scrivo io. Pagherò io per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Cioè, ma allora scusa Paolo, paghi tu o non paghi tu? Fammi capire dove vuoi arrivare. Sì fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Verso 20. Rasserena il mio cuore in Cristo. Allora qui Paolo sta facendo un gioco di parole. Sta giocando sul significato delle parole. Io vorrei che tu mi fossi utile, è Onesimo, no? Vorrei che tu mi fossi Onesimo, è vero? Tu che hai confortato il cuore di molti santi, l'aveva detto all'inizio, adesso rasserena il mio cuore in Cristo. Se tu non accogli Filemone, io non sono in pace, io sto male. Come faccio a evangelizzare? Come faccio a portare avanti il regno di Dio? Allora vedete, è una buona azione proprio quella che deve fare Filemone, no? Ti scrivo fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quello che ti chiedo. Certo, poveraccio, come mai poteva disubbidire a questo punto, no? Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Quindi, come a dire, caso mai ti saltassi in mente di disubbidire, sappi che io sto arrivando e te la vedrai con me. Giusto per finire, no? Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. Anche loro sono testimoni di quello che ti sto chiedendo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Quindi leggila alla Chiesa. Wow. Wow. Ma a che gioco giocava Paolo? Sembra quasi il gatto che scherza col topo prima di mangiarselo. È vero? E quindi la domanda che viene leggendo questo scritto è: ma Paolo stava manipolando, sapete esiste la manipolazione attiva e anche la manipolazione passiva, stava manipolando passivamente Filemone usando la sua gentilezza però con l'autorità apostolica oppure no? Stava manipolando Filemone? Si potrebbe parlare molto su questo, però io vi dico subito, non credo proprio, non credo, e vi spiego anche il perché. Perché Paolo sapeva bene ciò che stava chiedendo. La sua era una richiesta pazzesca, era una richiesta semplicemente assurda per il modo di pensare di quel tempo. Era come gettare una bomba nella vita di Filemone. Allora è vero, lui non voleva imporre la sua autorità apostolica, infatti vedete usa anche dei termini gentili, no? Si presenta come il vecchio, eccetera. Non voleva usare la sua autorità in un modo diretto, però allo stesso tempo lui era consapevole che il povero Filemone da solo non era in grado di fare una cosa del genere, a meno che qualcuno non l'aiutasse, non lo spingesse laddove naturalmente lui non sarebbe andato. Ci voleva un aiuto soprannaturale, ci voleva una spinta, ci voleva una pressione amichevole. Ecco quindi la risposta alla nostra domanda. Perché Paolo coinvolge tutta quella gente in una lettera così personale? Per tendere la mano a Filemone, per dargli un assist, è vero, per incoraggiarlo in un modo gentile ma fermo ad imboccare un sentiero a lui sconosciuto, perché non si faceva così a quel tempo, quella strada difficile. Ma per capire meglio il significato di questa richiesta e le dinamiche di questa richiesta di Paolo è necessario un paragone. E dunque il paragone di cui ci serviremo, ve lo dico subito in anticipo, è un paragone assurdo. È un paragone assurdo, ma ci servirà per capire, ci farà capire quanto assurdo fosse ciò che Filemone stava chiedendo, cioè Paolo stava chiedendo a Filemone. In poche parole, cosa ho fatto? Ho riscritto, ho reinterpretato l'epistola a Filemone in chiave moderna. Mi sono immaginato una famiglia cristiana. Una famiglia cristiana che a un certo punto vive una tragedia. Il loro figlio di un anno viene rapito. Una tragedia immane. Davanti a questa tragedia, cosa fa questa famiglia? Decidono di cambiare. Cambiano tutto. Cambiano città, cambiano lavoro, cambiano chiesa, perché erano credenti, e se ne vanno, no? In capo a 3 anni ricevono una lettera. Una lettera dal pastore della loro ex chiesa, no? Quando hanno rapito il bambino, no? E allora noi andiamo a leggere questa lettera, che appunto sarebbe Filemone in chiave moderna. Cercate di fare attenzione, ve la leggo. Il pastore scrive a questa famiglia, no? Carissimi, la grazia di Dio sia con voi. Ho ammirato sin dall'inizio la vostra fede e la vostra attitudine cristiana nella vita di tutti i giorni. Mi sono sempre compiaciuto di avere un tale genere di credenti nella mia comunità. Siete stati una benedizione per me personalmente, ma anche per tutta la Chiesa. Ora prego che Dio vi conceda la grazia di crescere ancora di più nelle sue vie e fare esperienze più alte. Non ci crederete, ma è successa una cosa straordinaria. Ho incontrato i rapitori di vostro figlio. È una coppia di genitori che non potevano avere figli. Il Signore li ha messi sulla mia strada. Vostro figlio sta bene, molto bene, vi rassicuro subito. Questa non è gente senza cuore, i rapitori, no? Sono delle persone straordinarie. Immaginate i genitori che leggono, no? Altro che persone straordinarie, se li prendo c'è. Il bambino è molto affezionato a loro e li chiama mamma e papà. Una coltellata nel cuore. Questi rapitori hanno dato la vita a Gesù e stanno facendo tanto del bene al bambino. Ecco, adesso arriva la richiesta. Ora vi chiedo, per amore di Gesù, di perdonare queste persone per ciò che vi hanno fatto e di accoglierle nel vostro cuore. Insomma, mica è una cosa da niente, no? Anzi, qui alza l'asticella, sicuro della vostra grande maturità spirituale, del vostro amore e della vostra visione per il regno di Dio, vi chiedo ancora di più. Vi domando, per amore del Signore, che il bambino possiate lasciarlo a loro. poiché ormai quella è la sua famiglia e lui è molto affezionato, sta crescendo molto bene, un bambino educato, felice. I suoi nuovi genitori vogliono venire ad abitare nella vostra città, così che voi possiate vedere il bambino quando volete. Non vorrei forzarvi a prendere questa decisione, perché so che non è facile, ma devo dirvi che lo Spirito Santo mi ha parlato. Allora, quando metti in mezzo lo Spirito Santo, cioè come puoi? Mi ha detto che il bambino vi è stato tolto, non vi è stato rapito, no, vi è stato tolto per un preciso piano di Dio. Ora appartiene a un'altra famiglia e sta meglio di prima. Un'altra coltellata nel cuore. Anche se non lo potrete più riavere come figlio, se decidete volontariamente di lasciarlo all'altra famiglia, sarà vostro per sempre. Che bella consolazione. Rimarrà nel vostro cuore. Confido nella vostra sensibilità e nel vostro grande amore per l'opera di Dio. So che desiderate piacere al Signore e sono sicuro che ubbidirete a questa precisa direttiva di Dio. Attraverso questa vostra scelta il regno di Dio potrà espandersi ancora di più nella nostra regione. Dovete sapere infatti che i nuovi genitori del vostro bambino sono dei meravigliosi evangelisti, stanno organizzando conferenze per la famiglia. Molte famiglie si stanno avvicinando al Signore, altre stanno ricevendo guarigione, poiché tutti sono toccati dalla bellissima relazione che esiste tra il bambino e i suoi nuovi genitori. Non è meraviglioso? Oh, la voglia! Dio si sta servendo del bambino che voi avete messo al mondo per benedire quella famiglia, i rapitori, e molte famiglie. Sono sicuro che questo vi farà piacere. A proposito, preparatevi perché verrò a farvi visita la settimana prossima e con me ci sarà anche il bambino con i suoi nuovi genitori. Mi rallegro di vedervi. Vi saluto con la pace del nostro amato Salvatore e Signore, il vostro pastore. Ve l'avevo detto che è una lettera assurda, una cosa del genere è inaccettabile, è vero? È una vera e propria follia, è un caso da denuncia. Appena leggi sta lettera, vai al telefono, chiami la polizia e denunci questo pastore e anche la famiglia, no? Ebbene, questo è esattamente l'impatto che deve aver avuto lo scritto di Paolo su Filemone. Perché? Perché Paolo gli stava chiedendo una cosa assolutamente inaccettabile. Inaccettabile. Una vera e propria bomba. Filemone da solo non sarebbe stato in grado di gestire questa cosa. Ecco perché Paolo è così insistente. Lui non sta manipolando. Paolo è un pastore. Paolo aveva un cuore da pastore. E come tale, lui sapeva che quella pecora, quella pecorella, era in grande difficoltà, aveva bisogno di una mano forte, è vero? Qualcuno che le facesse pressione, no? che la spingesse verso quel percorso sconosciuto, nuovo e difficile. Allora la spinta di Paolo, che è una spinta possente quella che c'è nella Epistola a Filemone, questa spinta, questa pressione non è manipolazione ma guida, leadership. Una leadership forte e decisa, ma gentile, per un momento come quello. Cioè è così che Paolo doveva fare. È lo Spirito Santo che lo ha ispirato a fare così. E da dov'è che Paolo impara questo stile di leadership? La fonte della leadership è Gesù. Lui è il leader con la L maiuscola. Gesù, ma anche lo Spirito Santo. Sapete, nella Bibbia ci sono diversi esempi di questo genere di leadership, questa leadership pressante, no? Anche i discepoli un giorno si trovarono nella situazione di Filemone. Accadde dopo un miracolo, per l'esattezza il miracolo della moltiplicazione dei pani, la prima moltiplicazione dei pani. È vero, dopo quel miracolo sensazionale, perché la gente vide quello che successe, si creò una euforia enorme, un'euforia messianica. Vennero per rapire Gesù, per farlo re. E sicuramente in questa folla che venne per prendere Gesù e incoronarlo, in prima fila c'erano i discepoli, perché i discepoli erano i primi sostenitori del maestro, no? Ecco, però cosa succede? Che Gesù, ricordate cosa fa, no? Si rifiuta. si rifiuta. Allora qui non ci sono i dettagli, però sicuramente la folla avrà insistito e primi fra tutti i discepoli: maestro, tu devi, è la tua occasione, tu sei il Messia, tu sei il re dei re, tu devi essere incoronato. Allora Gesù, vedendo la loro insistenza, a un certo punto, pugno duro, è scritto che Gesù obbligò i discepoli, a salire sulla barca e a precedere. Maestro, no, tu devi! Salite sulla barca, adesso. Vi raggiungerò dopo. Se Gesù non avesse fatto il pugno duro, i discepoli da soli non sarebbero stati in grado di gestire quella situazione. Non sarebbero stati in grado. Ma pensate che Gesù stesso si è trovato a vivere una situazione del genere. Dopo il suo battesimo è scritto che lo Spirito Santo lo sospinse nel deserto. Cosa vuol dire questo? Generalmente lo Spirito Santo attira, no? Lui è un gentleman, gentle spirit. Lui non spinge, lui attira. Ah, evidentemente il Gesù uomo non voleva andarci, sapeva di doverci andare, però naturalmente, umanamente parlando, non desiderava, non saltava di gioia al pensiero di entrare nel deserto, perché lui sapeva bene che cosa lo aspettava. Gesù nel deserto avrebbe affrontato le tentazioni che Adamo aveva affrontato nel giardino. Dunque, se Gesù avesse fallito lì, perché c'era la possibilità che lui fallisse umanamente, sarebbe fallita la missione. È vero. Allora Gesù non voleva, tra virgolette, non amava, diciamo, particolarmente andare nel deserto, e ci fu bisogno che lo Spirito Santo gli facesse pressione. Ci sono dei momenti nella nostra vita, cari fratelli, dove noi sappiamo di dover andare in una certa direzione, ma non ci vogliamo andare. Allora, per misericordia, lo Spirito Santo comincia a fare pressione. Proprio come Paolo stava pressando Filemone. Paolo, abbiamo visto, usa molto tatto, perché lo dice gentilmente, però allo stesso tempo è determinato, usa il polso fermo, perché vuole fare in modo che il suo beneamato Filemone possa ubbidire. Nel verso 6 c'è qualcosa di bellissimo che Paolo dice. Paolo fa una preghiera, dice: chiedo a lui, cioè chiedo a Dio, che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. In altre parole, cioè Paolo aveva già detto a Filemone che lui aveva compiuto del bene, è vero, aveva fatto del bene alla Chiesa del Signore, a tanti servi di Dio, è vero. Tu dunque sei un uomo di amore, hai fatto del bene, ma non hai fatto tutto il bene. Dio deve aprirti gli occhi, perché c'è ancora tanto bene che devi fare. E io prego che tu possa farlo completamente, che tu possa compiere il tuo destino. Allora Dio voleva allargare i limiti di Filemone, perché Filemone pensava che fosse tutto là. Ho fatto del bene, ho aiutato i servi di Dio, ho accolto in casa mia, no? Ma c'era ancora altro, ma che era difficile. E Dio voleva allargare la visione di Filemone, così come vuole allargare la nostra visione. Tutti noi abbiamo fatto un percorso, abbiamo fatto delle scelte, a volte sbagliate, a volte buone, è vero, abbiamo fatto dei passi di fede, dei passi di ubbidienza, ci sono costati a volte questi passi, è vero, abbiamo fatto del bene, è vero, ma arriva un momento dove Dio, carissimi, alza l'asticella, ci spinge più in alto, più in su. E quelli sono momenti molto delicati, perché là, per andare più in su, bisogna compiere delle cose che naturalmente noi non vorremmo. È vero? E Dio lo sa questo. Dio ne è consapevole. Gesù stesso lo ha vissuto. Allora, nella sua grande misericordia, lui che cosa fa in quei momenti? Esercita una pressione. La sua mano si fa pesante. Non so se vi ricordate, a un certo punto Davide, in uno dei suoi salmi, fa questa affermazione. Lui dice letteralmente: giorno e notte la tua mano, la mano di Dio, si appesantiva su di me. Sembra che sia il Salmo 32. Giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. L'hai già sentito questa mano pesante di Dio? L'hai già sentita? Voi che dite, Filemone avrà ceduto a questa pressione? Avrà accolto la richiesta di Paolo? Che dite? Secondo voi sì o no? E perché? Beh, ubbidiendo, ma perché? Diciamo, perché ne siamo sicuri? No, certo, giusto. Però noi abbiamo una prova inconfutabile. Abbiamo l'epistola a Filemone. Se Filemone avesse disubbidito, perché l'epistola è stata data a lui, che poi sia stata letta alla Chiesa è un'altra cosa, ma se Filemone non avesse voluto ubbidire, avrebbe preso questa lettera, avrebbe messa nel cassetto e non sarebbe arrivata fino a noi. Il fatto stesso che ci sia arrivata è una prova che Filemone ha ubbidito. Allora, io vorrei concludere riflettendo sulle conseguenze, è vero che è costato a Filemone, ma vorrei riflettere sulle conseguenze di questa ubbidienza di Filemone. Ce ne furono tante, ma io vorrei menzionarne due che secondo me sono le più evidenti. La prima è che la storia di questo uomo, la storia del coraggio di Filemone, il coraggio di ubbidire andando contro le convenzioni dell'epoca, è stata canonizzata, è stata cioè accettata come parte delle sacre scritture, è stata inserita nelle sacre scritture. Ragazzi, io non so, cioè, se lo sarebbe mai aspettato Filemone questo? Non credo. Ma c'è un'altra cosa notevole, un'altra conseguenza notevole della, diciamo, della, dell'ubbidienza di Filemone, e cioè che Dio si è servito anche di Filemone, della sua ubbidienza, per iniziare nella storia dell'umanità un movimento monumentale, enorme: l'abolizione della schiavitù. La storia di Filemone, Onesimo e Paolo, è vero, i valori che ci sono in questa storia sono stati canonizzati, sono diventati parola di Dio, come a dire: se tu vuoi sapere che cosa Dio pensa riguardo alla schiavitù, è scritto qui, è scritto nell'epistola di Filemone. Quindi l'ubbidienza di un uomo, in questo caso Filemone, entra a far parte dei grandi progetti di Dio per l'umanità. Wow! E questo Filemone non se lo sarebbe aspettato, nemmeno questo. Quindi tutte le generazioni dei cristiani hanno conosciuto, conoscono e conosceranno la storia di questo cristiano coraggioso e ubbidiente. Filemone non se lo sarebbe aspettato. Dio vuole fare attraverso di te delle cose che tu mai puoi immaginare. Neanche ti passano per la mente. Tu, non quello a fianco a te, tu. Forse che Gesù ti sta obbligando a salire nella barca? Però tu vuoi rimanere sulla riva, è più sicuro sulla riva. Sali nella barca, perché quella barca ti porterà a compiere il tuo destino, ad essere una pedina nello scacchiere di Dio. E quel giorno, quando tu vedrai il volto di Cristo, lui ti dirà: ben fatto, ben fatto. Entra nella gioia del tuo Signore. Sei pronto a lasciarti sospingere dallo Spirito per andare là dove forse non vorresti andare? Sai che ci devi andare, però non vorresti. Allora lo Spirito gentilmente ti spinge. Sei pronto a lasciarti sospingere? Pensa a questo verso 6, dove Paolo dice: io chiedo a Dio che Lui possa farti vedere tutto il bene che tu puoi compiere. Sicuramente hai fatto delle cose egregie con Dio e per Dio, ma c'è di più. Dio vuole fare di più proprio attraverso di te. Dio vuole estendere i tuoi limiti. Insieme a Lui puoi fare delle cose che mai ti saresti immaginato. Lui vuole farti conoscere tutto il bene che puoi fare. La tua ubbidienza può diventare una chiave non solo per la tua vita, ma per tante altre vite. Amen. Prendiamoci giusto pochi secondi per lasciare sedimentare questa parola. Forse Dio ti sta chiedendo qualcosa di personale, puoi rispondergli nel tuo cuore, o forse è un momento di pregare adesso. Puoi rispondere nel tuo cuore. Signore, tu sei un Dio così grande, così immenso, noi ci perdiamo nella tua immensità. Ma pur essendo così grande, così maestoso, Signore, tu vuoi coinvolgerci nei tuoi progetti, Signore. Grazie, grazie per questa tua misericordia, per questo tuo desiderio di renderci partecipo di qualcosa di così grande, Signore. E vogliamo dirti, Signore, eccomi, personalmente, eccomi, quanto a me, io e la mia casa serviremo il Signore. Amen.